Dunque, noi siamo in procinto di presentarvi il nostro ospite che è qui, che armeggia come fosse a casa sua, perché in fondo lui è stato un grandissimo conduttore con il suo programma Speak Low. Benvenuto, bentornato Danilo Blaiotta.
Grazie Ludo, Ludovica, eccolo. Benvenuti a tutti gli ascoltatori, bentrovati.
Che bellezza riaverti qui. Senti, facciamo subito un sound check in super diretta, così vediamo se questo pianoforte si sente.
Sì,
dai,
ho portato una tastierina, diciamo.
Niente, lo sentiamo. Vabbè, dopo cercheremo di fare qualcosa. Allora, tu sei qui con noi per presentarci un tuo nuovo libro molto interessante, perché tra l'altro è realizzato dalla Gaele, che appunto abbiamo anche intervistato tempo fa qui a Radio Città Aperta,
la casa editrice di famiglia, diciamo. Sì, Gaele Edizioni sono edizioni d'arte, che insomma gestisce la presidente di Gaele, che è un'associazione che creano questi appunto libri d'arte meravigliosi, fatti a mano e in tiratura limitata, e Maria Elena Danelli, che è anche la compagna del mio papà Gaetano Blaiotta, che ci stanno ascoltando, quindi li saluto molto
calorosamente. Li saluto anche io. Insomma, questo è il primo di quella che sarà una collana intitolata Il Jazz e l'Europa.
Sì, esatto, Il Jazz e l'Europa è un'idea che mi sono inventato, perché si parla sempre delle influenze insomma del jazz con alcuni compositori di fine 800, primi 900, però c'è veramente poco di scritto. Allora ho pensato di creare una collana su alcuni dei più importanti compositori che riguardano, cioè, insomma, che, dove tutto ciò viene fuori in modo molto lampante. Sono partito da Antonín Dvořák, il primo volume è dedicato a Dvořák, e uno dice: ma come, un tardo romantico già ha a che fare col jazz? Non è che ha a che fare col jazz esattamente, ma insomma adesso lo spieghiamo. Poi farò un altro libro, uscirà su Ravel, uno su Stravinsky, insomma. E vuole essere una piccola collana, ecco, vediamo se ci riusciamo.
Insomma, mi hai dato dei nomi di tutto rispetto, per cui ben venga anche per riscoprire questi autori che appunto magari alcuni di noi, forse i più giovani, non conoscono, hanno sempre avuto un po' di remore ad affrontare. Invece questo tuo discorso fa sì che comprendiamo anche il contesto in cui questi artisti hanno lavorato, ed era un contesto in cui si confrontavano con la musica popolare, con la musica jazz, per esempio, no?
Sì, la musica popolare nella musica classica ha sempre avuto un ruolo molto importante. Devo dire, con alcuni compositori che sono arrivati tra il fine 800 e i primi 900, e questo connubio tra musica popolare e musica colta o comunque musica scritta è aumentato sempre di più. In questo caso Dvořák viene proprio chiamato a dirigere il Conservatorio di New York nel 1892, e dirigerà il Conservatorio per 3 anni. E dunque, quando arriva negli Stati Uniti, lui che era boemo, ricordiamo, quindi diciamo Praga è la città dove ha ruotato nell'infanzia, adolescenza, eccetera. A un certo punto arriva a New York, dove c'è una spinta alla fine dell'Ottocento molto importante di musica nuova. Difatti i brani che comporrà in questo periodo sono definiti con musica nuova, la Sinfonia dal Nuovo Mondo, la nona sinfonia di Dvořák, famosissima, è chiamata dal Nuovo Mondo perché è scritta nel Nuovo Mondo, cioè quello che era il Nuovo Mondo, che erano gli Stati Uniti d'America. Poi ha scritto un quartetto per archi molto importante, che è il numero 12, e poi le Umoresque per pianoforte, che sono una raccolta di brani, diciamo, umoristici. C'è la più importante, la più famosa, che è l'opera 101 numero 7, che è un pezzo celeberrimo della tradizione colta, chiaramente, però tutti e tre questi brani contengono alcuni elementi fondamentali della musica, diciamo, americana. Poi il jazz è un po' una forzatura, effettivamente, siamo alla fine dell'Ottocento, ma alla fine dell'Ottocento esistevano già i gospel, gli spiritual, eccetera, quindi insomma, perché no?
Certo.
E quindi c'è l'anima blues in questi brani, vedremo, che è una cosa veramente incredibile, nessuno, pochi ci pensano, ma io ho voluto insomma raccontare questa storia.
Questo è molto interessante. Quindi tu hai preparato anche una sorta di playlist, se possiamo usare questo termine, parlando di musica classica.
Sì, ti ho fatto
classica.
Lavorare oggi, ti faccio.
Un lavoro pazzesco.
Sì.
E quindi andiamoci ad ascoltare un po' il primo brano che ci hai proposto, che viene per l'appunto dal quartetto per archi numero 12.
Sì. Sì, e poi facciamo qualche ascolto, così faccio notare magari qualche piccola idea che può connotare le due anime, ecco.
Certo. Allora, ascoltiamocelo immediatamente dal quartetto d'archi numero 12 in fa maggiore, opera 96. ci siamo fatti, insomma, un bell'inizio con il quartetto numero 12 in fa maggiore. Danilo, cosa ci racconta questo brano? Che cosa...
Allora, intanto questo è il primo movimento, l'abbiamo fatto ascoltare tutto, così. Allora, quartetto in fa maggiore per archi numero 12 di Antonín Dvořák, che scrisse a New York tra il 1892 e il 1895, quando lui era a dirigere il conservatorio di musica di New York. In questo senso ci sono già degli elementi. Noi intanto abbiamo provato a far funzionare una...
senza grande successo.
Senza grande successo, quindi qualche temino ve lo devo canticchiare, insomma.
Ah, beh, sarà un'anteprima, dai.
Allora, intanto ci sono questi temi pentatonici. C'è il ruolo della pentatonica, della scala pentatonica, che è fondamentale nella musica popolare. Non solo nella musica popolare americana, ma nella musica popolare del mondo. C'è nella musica irlandese, c'è nella musica australiana. Sono le cinque note che per quelli che la conoscono di meno possiamo ritrovare per esempio nel blues, e in questo senso già qui c'era un tema pentatonico maggiore molto evidente, che va totalmente fuori dai soliti canoni delle scale tonali o delle scale che vengono utilizzate, diciamo, nella musica eurocolta. Perché lui l'ascolta in America, questo modo di utilizzare la pentatonica. In questo senso è più una scala pentatonica maggiore che viene usata dagli indios, più che, diciamo, da qualcosa che ha a che fare con lo spiritual o col gospel, e quindi poi attribuibile successivamente anche al jazz. Il contesto musicale, diciamo, americano di quegli anni è totalmente meticcio, nel senso c'è di tutto, veramente c'è la musica degli indio, c'è nuove tendenze del gospel e dello spiritual, e quindi lui comincia a catturare. Io farei ascoltare adesso, se tu hai lì pronta, il secondo movimento di questa sinfonia, giusto i primi secondi, poi facciamo una sfumata e vediamo se riusciamo a capire cosa succede da lì in poi come attitudine.
Certamente, eccolo qui.
Ecco, questo tema che avete ascoltato, cosa ricorda, Ludovica?
Ah, oddio, un esame! No, parla tu, dillo tu,
ricorda,
non vorrei
fare... Per esempio ricorda Summertime. Quindi anche qui c'è una netta influenza, solo che Summertime è stata scritta da Gershwin 40 anni più tardi.
Certo. E anche Gershwin è stato, anche lui, se vuoi, un grande contaminatore, però è chiaro che è arrivato in un momento diverso. Pensiamo veramente che shock che deve essere stato per Dvorak arrivare negli Stati Uniti. In quell'epoca non avevano televisioni o social,
cose che
favorissero proprio la conoscenza delle altre musiche, quindi veramente...
È stato tutto audiotattile, no? Come si suol dire. È arrivato all'orecchio di Dvorak dal gospel, dalle tradizioni... Che che venivano fuori in quegli anni negli Stati Uniti e quindi dalla spinta africana, ovviamente, no? Che poi sappiamo che non è esattamente di tutte le zone dell'Africa, ci sono delle zone che hanno a che fare più con la ritmica, altre zone che hanno a che fare più con la melodia e con l'armonia addirittura, e in questo caso diciamo l'Africa subsahariana ha una spinta più melodica, queste melodie che vengono fuori dalla scala pentatonica minore le possiamo ritrovare da lì, poi nello spirito all'americano, che per chi insomma non si ricordasse la storia, sono questi canti che venivano fatti nelle piantagioni di cotone per cercare, certo, di insomma di emancipare la popolazione afroamericana che arrivava in quel periodo,
certo,
negli Stati Uniti. In questo caso c'è proprio abbiamo estrapolato da questo tema esattamente un qualcosa che poteva ricordare anche lo spiritual. Questo per quanto riguarda il quartetto per archi. Poi Dvorak scrive la Nona Sinfonia. La Nona Sinfonia è un capolavoro assoluto della storia della musica e un capolavoro del tardo romanticismo. I sinfonisti più importanti del tardo romanticismo, ricordiamolo, erano per esempio Brahms, poi anche Mahler, ma Brahms e Dvorak diciamo hanno utilizzato la sinfonia classica per scrivere delle straordinarie sinfonie tardo romantiche, e però la sinfonia numero 9 lui la scrive in America, e qui ci sono degli esempi incredibili di cattura della musica americana da parte di Dvorak. Che per esempio, se noi facciamo ascoltare il primo tema della Nona Sinfonia, adesso se tu lo mandi, a un certo punto a 3 minuti e 55 c'è una vera e propria song della tradizione americana che lui inserisce nel primo movimento,
certo,
della Nona Sinfonia.
Ci arriviamo, ci ascoltiamo tutti questi 3 minuti e 55 e anche qualcosa in più assieme a Danilo Blaiotta, che ci racconta tutto di Dvorak, un boemo a New York.
A New York, esatto.
Eccolo qua.
Eccolo qua, eh? il tema che stavamo aspettando. Questo ti ti ta ta pa pa ri pi pi ta ri ra, è esattamente Swing Low Sweet Chariot, che era una gospel song scritta da... intanto stiamo ascoltando Antonin Dvorak, Antonin perché ormai è a New York.
Sì, all'americana, infatti.
Che stava dirigendo il conservatorio di New York alla fine dell'Ottocento. Questa è la Sinfonia dal Nuovo Mondo, perché lui trae ispirazione dalla musica americana, perché stiamo presentando il mio libro,
certo,
Il Jazz e l'Europa.
Certo.
Ecco, questo tema che avete ascoltato è Swing Low Sweet Chariot, praticamente inserito nella Sinfonia. E Swing Low Sweet Chariot.
Pensa, non l'avevo mai riconosciuto, eppure era una parte di questo brano, di questa sinfonia, che mi piaceva tantissimo, no? A parte quella super famosa che poi sentiremo, che poi, diciamo, Dvorak insieme ad alcuni altri compositori suoi conterranei, perdonami se apro questa parentesi, è tra i più saccheggiati negli spot pubblicitari.
Cioè, ah sì, assolutamente.
Lui, Smetana, cioè proprio Mambassa, capito?
Sì,
quindi
sì.
Tu poi,
ma perché, proprio
un po'
perché...
dispiace questa cosa, no?
No, in realtà credo che a lui non dispiace.
Ah, meno male.
No,
ma...
non sarebbe... perché alla fine il contatto con la musica popolare, ricordiamo tra l'altro che Dvorak era figlio di un personaggio che suonava uno strumento popolare, insomma la musica boema e la musica popolare, e quindi anche il mondo popolare, era molto caro a Antonin Dvorak. In questo caso appunto abbiamo sentito un estratto che ci fa capire quanto era importante la musica popolare per Dvorak. Adesso, se noi ascoltiamo per esempio il secondo movimento della sinfonia, qui c'è una storia incredibile che è successa e che io racconto in questo libricino. E cioè il secondo movimento di questa sinfonia, che è famosissimo, bellissimo, molto lirico, eccetera, è diventato uno standard anche della tradizione jazz dopo. Perché? Perché Dvorak aveva fatto un'intervista in cui picchettava i compositori americani, gli diceva: perché non scrivete degli spiritual e li mettete nella musica colta americana? Perché,
ah, vedi?
Ecco, e non ne volevano sapere. E un suo allievo in quel periodo lì al conservatorio di New York, che si chiamava Edward Arms Fisher, che è un... William Arms Fisher, che era appunto un suo allievo in quell'epoca, cosa fece? Mise le parole su questo movimento di sinfonia, e poi divenne una canzone che venne ribattezzata col titolo di Going Home. Quindi intanto ci ascoltiamo un pezzetto di sinfonia,
certo,
e poi ci ascoltiamo la versione, pensate un po', di Frank Sinatra.
È fantastico, quindi andiamoci ad ascoltare intanto l'originale.
L'originale. Ok, questo era il tema, bellissimo. Tra l'altro abbiamo, non so, non si sa come, collegato un po' a una tastiera che io ho portato.
Vediamo cosa succede.
Ecco, si sente.
Dai, bello, puoi alzare anche un po' di più, guarda.
Ecco.
Oh, beh, fantastico. C'è cioè, una roba da altro che conservatorio. Qua no, ci,
abbiamo fatto
cioè,
un collegamento che se ce lo guardano
pazzesco,
nel
no,
proprio
no,
ciso.
Vabbè.
Ecco qua. Allora, intanto abbiamo ascoltato questo brano, bellissimo, e che è diventata una canzone, come dicevo. Intanto ho dimenticato di dire che Swing Low Sweet Chariot è stata scritta da un Choctaw, quindi è una gospel song che però è stata scritta da un capo indiano.
Beh, fantastico.
Anche questa cosa è incredibile. Invece questo brano, come dicevo prima, su questo brano sono state messe le parole da questo William Arms Fisher, che poi fece tra l'altro anche una raccolta di spiritual, cioè prese alla lettera le parole di Dvorak per poi fare una raccolta di spiritual. Il brano in questione è, appunto, è diventato uno spiritual e suona così. Che si adatta benissimo, eh. E adesso ci ascoltiamo la versione cantata con le parole di William Arms Fisher, niente poco di meno che da Frank Sinatra.
Beh, meraviglioso. Eccola qui, Going Home.
Wherever we may be along about this time of year, our hearts become sentimental pilgrims and head for home. Because home is where we all discovered that Christmas is one time of the year when we don't have to be wealthy to be rich. Some of us remember Christmas as the time when Dad gave us our first gold watch. Others remember it as the time when a charity organization delivered a Christmas basket to the doorstep before dawn so the neighbors wouldn't see and Mother wouldn't be embarrassed. But whether the hearth that cheered your family was a fireplace of marble or a kitchen stove of cast iron, you'll remember that your home was the richest place on earth, warmed by the richest spirit on earth, the spirit of Christmas. And that's why I've chosen this next song to sing as a Christmas song. It's not a carol, it's just a beautiful pathway of friendly and understanding music up which our hearts may travel as they make their Yuletide pilgrimage going home.
Lots of folk gathered there, all the friends I knew.
Beh, un capolavoro, questo Frank Sinatra. che canta il Fantastico. Secondo movimento della Sinfonia dal Nuovo Mondo di Dvorak. Va, con le parole di William Arms Fisher. Pensate un po', che storia. sono storie che uno non penserebbe mai, in realtà. Tra l'altro ricordiamo che questa Nona Sinfonia dal Nuovo Mondo è, in teoria, perché non è stato mai accertato, ma si dice che è stata eseguita o comunque portata con un giradischi sulla Luna, con insomma con il primo allunaggio che c'è stato nella storia.
Beh, fantastico, quindi sì, vuol dire che è proprio entrata nel bagaglio culturale di tutti, sì, no? Anche chi non sa di chi sia la riconosce, o per quello che dicevamo prima, no? Perché è stata utilizzata in tanti spot o anche sigle,
film,
per questa, sì, per questa sua epicità, se vuoi, no?
Sì.
Ecco, tu mi dicevi dei film, perché anche alla fine dell'Ottocento l'America si esprime anche nel linguaggio cinematografico e più avanti nella scrittura di musica per film. Quanto questi compositori hanno influito anche su quelli che sono arrivati dopo e si sono specializzati nella
tantissimo
scrittura?
Tantissimo, perché intanto tutti i compositori che venivano dall'Europa, e ricordiamo Irving Berlin, George Gershwin stesso era figlio di europei, sono diventati appunto compositori a cavallo tra la cultura colta europea e quello che è avvenuto poi negli Stati Uniti, e difatti sono ascrivibili alle due realtà. Sono stati importantissimi perché tutto l'American Songbook in qualche modo è costellato, se si può dire, di musica, sia da Broadway, quindi dal musical, sia dal cinema, o molte volte da Broadway andavano a Hollywood, che tra l'altro dal punto di vista geografico sono distantissimi.
Un po' lontanuccio, sì.
Però le versioni cinematografiche, ad esempio, di quello che veniva fuori a Broadway, cioè il musical portato poi al cinema, divenuto film, sono tantissime. E perciò sì, è stato importantissimo il ruolo di questi compositori, direi fondamentale, perché senza questo anche Fred Astaire non avrebbe potuto fare quello che ha fatto e tutti gli altri, no? E lo swing veniva invece in realtà da tutto quello che arrivava da New Orleans, e quindi la commissione,
certo,
appunto dalle bande che le marching band che suonavano per i funerali, insomma una grandissima commissione. In tutto ciò si infila tranquillamente Dvorak come se fosse stata cosa sua, e tant'è vero che appunto il contatto con la musica popolare e, come dicevo prima, col mondo popolare, perché attenzione, Dvorak arriva lì e pretende solo una cosa, insomma, ovviamente lo pagavano 15 volte, si calcola, in più di quello che guadagnasse in Boemia, ma l'unica pretesa era, oltre a quella economica, il fatto di ammettere nella scuola, quindi al,
sì,
conservatorio di New York, coloro che non ce la facevano economicamente. E il primo esempio, questo, negli Stati Uniti d'America in assoluto, di aiuto di Stato finanziario.
Beh,
a chi non ha facoltà. Quindi il mondo popolare per lui è molto importante da tanti punti di vista, sia da quello musicale ma anche da quello umano, tant'è,
certo,
vero che uno dei capitoli di questo libro è chiamato, da parte mia, Boemia umana. Insomma, lui arriva lì e cerca di cambiare la situazione. Non solo i bianchi, ma a fine Ottocento addirittura gli afroamericani. Quindi fece ammettere dei giovani musicisti che non avrebbero assolutamente potuto studiare.
Certo, questa è una cosa sicuramente molto molto importante. Sì,
straordinaria.
Sì, sì, sì.
Senti, andiamo verso l'ultima parte di questa tua trasmissione che io ti ho rubato oggi.
Ma guarda, quando vuoi, sei a casa tua, caro Danilo. Poi, ora che abbiamo trovato anche questa soluzione per far ascoltare il tuo pianoforte, scatenati.
Sì, in qualche modo. Ma faccio qualche esempio, perché intanto,
certo,
ricordo a tutti gli amici musicisti, è una piccola tastiera che mi sono portato,
certo,
e l'abbiamo anche collegata in modo...
Per il gran coda dovete aspettare, insomma, per il Fazioli ancora ci stiamo lavorando, ecco.
Sì, sì, ma arriverà. E allora, l'altro brano famosissimo che ha scritto Dvorak negli Stati Uniti è l'Humoresque, opera 101 numero 7. Sono 8 le Humoresque per pianoforte, sono dei brani per pianoforte solo, che sono un po' più classici come idea, e alcuni temi ricordano proprio i temi del primo Ottocento, quindi di Chopin, di Schubert, di Schumann, eccetera. Ma Questa umoresca in particolare, l'opera 101 numero 7, ha molto a che fare con la tradizione degli Stati Uniti, sia per quello che Dvorak prende dagli Stati Uniti d'America, sia per quello che dà. Adesso vi faccio un paio di esempi. Intanto stiamo parlando di questo brano. Ecco, questa melodia famosissima dell'humoresque a un certo punto presenta dei passaggi che proprio si rifanno al blues. In questo caso abbiamo ascoltato un tema che col blues non c'entra assolutamente niente. La prima stesura del tema si conclude infatti così, che col blues appunto non c'entra molto. Ma la seconda stesura fa questa operazione. Che è completamente bluesy come carattere. Stiamo parlando di un brano di musica colta, di musica classica. Non so come state ascoltando a casa, ma
sì, insomma, beh, insomma, i nostri ascoltatori ci perdoneranno, apprezzeranno il nostro sforzo. Il tuo sforzo creativo, tecnico.
Ecco, questo è una chiara, un chiaro rifacimento al blues. E ancora di più dopo, quando fa. Chiaramente sembra la chitarra di John Lee Hooker, come ho scritto o quella di B.B. King. Questo è un fatto veramente incredibile e totalmente inaudito. Inoltre, quindi, questo è come Dvorak prende dagli Stati Uniti, da quel periodo, ma quello che dà è totalmente inconsapevole a Dvorak. E adesso vi racconto una piccola storiella che è molto carina. Negli anni 30 ci sono degli etnomusicologi che hanno studiato quello che accadeva nelle piantagioni di cotone, eccetera. Hanno scoperto che su questi treni che andavano e venivano dal Mississippi, c'era queste scritte nel bagno del treno, insomma, che appunto esortava i passeggeri a non utilizzare i bagni quando il treno era fermo alla stazione.
Giustamente.
Cosa hanno combinato? Hanno preso il temino dell'humoresque, ci hanno messo le parole, e le parole erano esattamente quelle che appunto raccontavano questa storia di non fare la pipì, ecco, durante
le fermate in stazione, del treno, no?
E la frase dice: "Passengers will please refrain from flushing toilets when the train is standing still within the station house." Che è esattamente: "Passenger will please refrain when flushing toilet when the train in the station house." Cioè, è diventata una filastrocca.
Fantastico.
Ed è una cosa incredibile. Non so quanto Dvorak sarebbe stato contento. Ma sicuramente, essendo dei pezzi umoristici, no? Chiamati proprio humoresque, secondo me alla fine potrebbe anche essere che alla fine sarebbe stato contento.
Avrebbe apprezzato. E quindi io direi di ascoltarci.
Sì, c'è una versione di Oscar Brand, che era un cantante umorista quasi, no? Di quell'epoca, del 1956, che proprio ce la fa ascoltare molto meglio di come stavo cercando di fare io.
Eccola qui.
"Our passengers will please refrain from flushing toilets while the train is in the station, darling, I love you. We encourage constipation while the train is in the station, moonlight always makes me think of you. If you wish to pass some water, kindly call a Pullman potter, he'll place a vessel in the vestibule. If the porter isn't here, try the platform in the rear, the one in front is likely to be cool. If the woman's room be taken, never feel the least forsaken, never show a sign of sad defeat. Try the men's room across the hall, and if some man has had the call, he'll courteously relinquish you his seat. If these efforts all are vain, then simply break a window pane. This novel method's used by very few. we go strolling through the park, goosing statues in the dark. If Sherman's horse can take it, why can't you?
No, ma è divertentissima.
È divertentissima,
cioè...
sì. Il testo è veramente qualcosa di... Ovviamente ci ha aggiunto qualcosa.
Eh beh, sì, ma è veramente deliziosa.
Però ho omesso la seconda parte. Era troppo classica, no? Non si poteva fare.
Insomma,
queste sono le storie. Abbiamo fatto un bignami di questo libricino, ma queste sono le storie. Libricino che appunto vi racconta e vi analizza anche un po', se volete, quello che musicalmente Dvorak ha combinato negli Stati Uniti, e libricino che è uscito per Gaele Edizioni, quindi salutiamo Maria Elena Danelli e
certo,
papà Gaetano Blaiotta.
Assolutamente, poi tra l'altro bisogna ricordare
e poi
che...
all'interno, esatto, c'è una, una bellissima opera originale di Aurora Parrella, che è un po' anche un po' la first lady del sottoscritto, e che ha creato questi piccoli Dvorak, questi piccoli ritratti di Dvorak originali, uno per ogni libro. Esattamente, insomma,
no,
non
bellissimo.
Sono stampe, sono originali e sono 97 numerati e li potete trovare uno per uno in questi libricini fatti a mano. E poi c'è la prefazione di Marco Gatto, che è un caro amico, direttore d'orchestra, saggista, scrittore del manifesto, insomma, c'è
fantastico.
In un piccolo libro potete trovare tante cose. Ecco.
Benissimo. Allora, Danilo, senti, raccontaci anche quali saranno le tue prossime tappe, perché ci hai detto appunto di questo libro e anche di quelli che lo seguiranno, però tu siccome sei iperattivo, fai tantissime cose, sei sempre in viaggio anche a suonare, ci hai detto che c'è in uscita un nuovo disco.
Sì, è in uscita un nuovo disco che insomma uscirà il 31 di marzo, quindi tra pochissimo. In realtà c'è un singolo che anticipa il 17 marzo e poi il disco vero e proprio.
Ah,
il 31,
benissimo.
Sì, è dedicato ai diritti umani, che in questo momento insomma è un qualcosa che io personalmente volevo, a cui tenevo molto, e in questo momento è un qualcosa di cui parlare certamente, secondo me. Su poesie di Jack Hirschman, che è stato un grandissimo poeta.
Beh,
che è scomparso,
sì,
circa un anno fa, nonché anche amico di famiglia. Io l'ho conosciuto personalmente fin da quando ero infante.
Sono molto invidiosa.
È stato un grandissimo della controcultura americana, probabilmente il più grande esponente della poesia della controcultura americana. E ho creato un quintetto senza basso, dove io mi giostro con tastiere, synth bass, eccetera. Poi c'è Vita Polidoro alla batteria, c'è Leonora Tosto alla voce recitante e alla voce, perché ho scritto per lei sia parti cantate che parti recitate, sulla musica però, quindi roba un po' difficile, ma insomma. E Stefano Carbonelli alla otto corde, chitarra otto corde, e Achille Succi, che è storico collaboratore del sottoscritto, ai sassofoni, clarinetto basso, eccetera eccetera. E questo quintetto insomma si gioca un po' tra il jazz, l'hip hop, anche la musica elettronica, tantissimo, perché ho scritto proprio la musica a partire dall'elettronica, e quindi chi più ne ha più ne metta.
Benissimo, allora noi la prossima settimana sicuramente faremo ascoltare il primo singolo estratto da questo nuovo album, che diciamolo si intitolerà
Planetariat, che è una parola che ha inventato Jack Hirschman, è un neologismo che descrive un po' il planetariato, cioè quello che è l'insieme degli esseri viventi di questa terra, e anche un po' gioca con la parola proletariato,
certo,
insomma, chiaramente. Tra l'altro, gli 11 brani che ho scritto formano un acrostico, le prime lettere degli 11 brani fanno venire proprio le parole fuori, human rights.
Beh,
quindi, insomma,
fantastico.
E raccontano, diciamo, le lotte dell'anticapitalismo degli ultimi 20 anni. Questa è l'idea. Questa era l'idea, con le ultime poesie scritte proprio da Jack Hirschman.
Beh, fantastico, benissimo. Allora noi ti ringraziamo, Danilo Blaiotta. Il tempo purtroppo stringe. Alla prossima,
alla prossima.
E grazie ancora. Grazie ancora
a tutti voi, grazie Ludovica, e viva Valori in Corso.
Evviva tutti, evviva la musica. E noi vi salutiamo sempre con Dvorak, questa volta però con le danze slave, perché così sentiamo come lui omaggiava anche le tradizioni della sua zona di provenienza, la Mitteleuropa, diciamo.